Pagina 3.
Le 9 in punto, spaccate. Buongiorno da Vittorio Giacopini, ben trovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi lunedì 8 marzo, giornata internazionale della donna. Iniziamo con la lettura di un articolo bello e irriverente che ha scritto una grande giornalista, una delle più grandi scrittrici italiane viventi, Natalia Aspesi, che lo pubblica appunto nello speciale 8 marzo di Repubblica, ed è una rievocazione di quando iniziò questa nuova fase del femminismo, quando le ragazze si risvegliarono. 50 anni di battaglie contro le disuguaglianze, una cavalcata gioiosa iniziata all'insegna del coraggio. I femminismi furono tanti, ognuno con i suoi testi, e appunto a Natalia Aspesi parte da questa rievocazione, quando le ragazze si risvegliarono. Ed erano i primi anni 70, il nemico da combattere era una potente astrazione, il capitalismo, di cui il patriarcato era una delle colonne indispensabili, o viceversa. Il nemico non era il maschio, lui stesso vittima delle costruzioni invincibili del potere maschile o femminile che fosse, anzi i giovani uomini erano gli alleati, quelli con cui si doveva distruggere il mondo dei padri. Questo era l'inizio appunto di questo nuovo femminismo degli anni 70, un femminismo rivoluzionario con cui insieme ai maschi si voleva distruggere il mondo dei padri. Però c'era un problema: se sei un maschio pur volenteroso di uguaglianza e sei nato da una madre più patriarca del padre, sbagli inesorabilmente. Avevano i ragazzi di quegli anni luminosi un bel riunirsi a fare autocoscienza, a dichiararsi colpevoli di maschilismo, a imparare a piangere, addirittura a sottomettersi alla pericolosa ingiunzione delle compagne di togliere loro la verginità, che era per le ragazze la prima liberazione indispensabile per sottrarsi alla legge della sudditanza. Niente da fare, era più forte dei loro, dei ragazzi pur innocenti di maschilismo cosciente, e mentre scrivevano comunicati del tutto incomprensibili e purtroppo sempre più sanguinari, alle adorate compagne di lotta riservavano l'uso quasi domestico del ciclostile. Si scocciarono le ragazze, che ne sapevano più del diavolo e dei compagni barbuti e riccioloni, si ribellarono, se ne andarono tutte femmine a inventarsi il femminismo del momento, non certo il primo del secolo, ma non si è donne intellettuali di sinistra per niente. Infatti i femminismi furono subito tanti, ognuno con la sua idea di liberazione, i suoi testi e le sue leader. Del resto le catene erano davvero troppe, ancora oggi tutti i lucchetti non sono saltati. Io ero già in là con gli anni per unirmi a loro, dice l'Aspesi, non mi avrebbero accettata, però le seguivo come cronista, talvolta con entusiasmo, talvolta con ironia. E che cosa c'era di comune? Il bisogno di liberazione, un bisogno di liberazione immenso, ma non ancora rivolto ai singoli uomini. L'uomo non era il nemico, anzi far l'amore faceva parte della rivoluzione, dell'essere finalmente nuova e libera. Via della famiglia, si leggeva molto La morte della famiglia di David Cooper, via dalle vecchie regole punitive, persino via dai romanzi rosi, che pure erano scritti esclusivamente da donne perché erano di un maschilismo efferato. Ci si impegnava sul serio, in modo radicale, a esplorare le ragioni del sesso, e se per esempio il corpo dei volenterosi compagni era tutto lì esposto e di meccanica primitiva, cosa nascondeva il corpo femminile? Che aspetto aveva quella sua parte misteriosa, regno d'ogni peccato e vergogna, che nessuno aveva osato ritrarre, tranne, si diceva, un certo ottocentesco Courbet, il cui quadro peccaminoso era per ottenuto nascosto in qualche caveau? Una delle azioni liberatorie fu proprio quella delle giovani eroine, che sedute a terra in cerchio si misero uno specchio tra le gambe per acculturarsi su cosa voleva dire essere femmine. Le più coraggiose, preso atto di questa origine del mondo, arrivarono a spiegarne i meccanismi ai compagni d'amore, che ne sapevano quasi niente. Spiace dirlo, ma quella solenne cerimonia oggi la si vede ridicolizzata su TikTok, con le ragazzine che si fanno un selfie sotto la gonna e si spaventano. E invece le ragazze, era diverso, le ragazze che amavano le ragazze ragazzi ebbero il coraggio di baciarsi in pubblico. A un certo punto si formò un gruppo di estremiste della politica femminista che, pur essendo placidamente etero, si imposero almeno per un po' la pratica lesbica, non sempre con grande profitto. E come vedete, la Aspe si diceva a quei tempi, le ritraevo con ironia, continua a farlo ancora oggi. In quegli anni meravigliosi di coraggio davanti alle donne si stendeva un'immensa prateria, un'infinita foresta inesplorata. Prima di tutto la necessità di scoprire se stesse e le sconosciute che il patriarcato aveva travestito secondo le sue necessità, come nella Fabbrica delle mogli di Ira Levin, e poi la loro storia taciuta lungo i secoli, il presente da ribaltare, il futuro da costruire. La passione aveva attraversato tutto il mondo occidentale, il femminismo non aveva una sola patria. A Milano, ricorda il luogo dove vide questa rivoluzione, questa gioiosa rivoluzione, nella Tele Aspe, a Milano arrivarono dagli Stati Uniti l'arrabbiata Kate Millett per parlare del suo libro La politica del sesso, dall'Inghilterra la fascinosa Germaine Greer con l'eunuco femminista, in Francia Simone de Beauvoir che più di 20 anni prima aveva scritto Il secondo sesso, il testo fondamentale del femminismo, firmava il manifesto delle 343 assieme a una folla di donne che dichiaravano di aver abortito e quindi commesso un crimine. In Italia la grandiosa Carla Lonzi scriveva Sputiamo su Hegel, e io, ricorda l'Aspesi, avendolo proposto al mio giornale di allora, Il Giorno, rischiai il licenziamento. In California una mostra storica faceva scoprire l'esistenza delle grandi artiste sino ad allora ignorate in quanto donna: Artemisia Gentileschi, Elisabeth Louise Vigée Lebrun, Rosalba Carrera e altre centinaia. E a Verona nasceva Diotima, un gruppo di filosofe che, rivendicando una filosofia al femminile, mandarono in bestia le barbute celebrità del ramo. A Padova si combatteva per il salario al lavoro domestico e i comunisti si disperarono. Decine di giovani donne scrivevano testi spesso meravigliosi, sempre colti, un patrimonio per chi avesse oggi la bizzarra idea di informarsi di cosa fosse il femminismo trionfante di allora, e se non altro per confrontarlo a quello pur rispettabile e ovvio di adesso, che ha scelto soprattutto il ruolo della vittima più che quello della combattente. Eppure ci sarebbe ancora molto da conquistare, da pretendere, da ottenere nel lavoro, nelle carriere, nel potere, che sarà una brutta cosa, ma è indispensabile, non tanto per la cosiddetta parità di genere, che oggi è diventata troppo vasta, quanto per un autentico equilibrio del mondo. Prima che gli uomini si stanchino di sentirsi colpevoli di ogni maschilità, vi dicano care ancelle, vi aspetta Gilead, la teocrazia totalitaria, ecco per voi la tonaca, anche alta moda. Come vedete, questa è Natalia Aspesi allo stato puro, ironia, partecipazione, assolutamente passione per quello che racconta, ma senza mai appunto scordarsi che bisogna anche sorridere. È un racconto molto bello di quello che lei definisce appunto il femminismo trionfante, il femminismo delle donne combattenti, quello delle ragazze che si risvegliarono negli anni 70 e che appunto oggi Natalia Aspesi ci racconta su Repubblica. Non aveva ragione Paolo Conte, le donne odiano il jazz. Beh, non sempre, non è vero e non è sempre vero, e soprattutto lo suonano alla grande, come Rita Marcotulli, la grande pianista romano che qua presenta un suo brano Everything Is Not, accompagnata da Ares Tavolazzi, bassista ferrarese ex Area, e al basso dal napoletano Alfredo Golino. E questo è il brano che ci sta accompagnando nella puntata di oggi. Noi andiamo avanti con Pietro Del Soldà, che è collegato con noi per anticiparci i temi di Tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
Eccoci Vittorio, buongiorno, buon 8 marzo a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, anche a te Vittorio, e la maggior
grazie,
parte, quasi la totalità delle telefonate arrivate stamattina a prima pagina sono sul tema degli squilibri di genere che la pandemia ha aggravato, ed è proprio su questo che noi oggi vogliamo ritornare. C'è un'espressione inglese, she session, che sarebbe per, insomma, recessione al femminile prodotta da un anno di Covid. È peraltro significativo, l'8 marzo cade praticamente negli stessi giorni in cui compie un anno la pandemia, la chiusura, il blocco delle nostre vite. Ricordiamo anche la difficoltà che avemmo, insomma, nel celebrare l'8 marzo nel 2020, quando ancora non si capiva quello che stava succedendo, sapevamo di dover stare chiusi in casa. Non ci sono solo i dati sull'occupazione femminile di cui abbiamo parlato tante volte, Tutta la città ne parla, che insomma ha sofferto assai più di quella maschile, ma anche il fatto che sta proprio riplasmandosi la società, il lavoro di cura che pesa in gran parte sulle spalle delle donne è nel frattempo diventato centrale. Chissà, forse ne verrà fuori una società davvero diversa, con anche diversi equilibri di responsabilità e potere tra uomini e donne. C'è molto da chiedere. Poi il peso della chiusura delle scuole, che come denuncia l'economista Paolo Profeta oggi sul Corriere, pesa grandemente sul lavoro femminile. C'è uno studio internazionale che lo certifica, non riguarda solo l'Italia. Sono queste le cose su cui proviamo a concentrarci questa mattina. Abbiamo bisogno di voi, scriveteci dalle 10, noi siamo in diretta. Grazie Vittorio.
Grazie a te Pietro. 335-5634-296 è il numero di telefono appunto per partecipare a Tutta la città ne parla. Ve ne approfitto anche il numero di telefono per contattare Pagina 3, e vi ricordo che se andate sulla pagina online, diciamo sul sito web di Pagina 3, pagina3.rai.it, potete iscrivervi alla nostra newsletter, un modo molto comodo per avere ogni settimana il meglio delle notizie che abbiamo letto, ma anche una serie di altre segnalazioni, di altri spunti appunto la newsletter. Basta mettete la vostra mail e ogni settimana vi arriveranno comodamente questa selezione di notizie. Velocemente un po' di segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani, a partire da Gian Antonio Stella, che sul Corriere della Sera si occupa di un rito della politica che in questo momento di smarrimento di alcune formazioni politiche potrebbe tornare utile: la mitologia del sorteggio e i suoi trucchi. Questo è il sottotitolo dell'articolo di Gian Antonio Stella. Mentre a proposito di 8 marzo e appunto di parità di genere, un po' per anticipare il tema che affronterà Tutta la città ne parla, vi segnalo sempre dal Corriere un articolo di Christine Lagarde, la direttore della Banca Centrale Europea. Famiglia, lavoro, società, ripensare il ruolo delle donne. E di una donna sconosciuta e senza nome si occupa il Fatto Quotidiano. Nel 1821 ci fu il primo moto carbonaro, il vero inizio del risorgimento. Era un gruppo di carbonari, di giovani dell'aristocrazia, che decisero di ribellarsi contro il re di Savoia, Carlo Felice, che aveva promesso la Costituzione, poi si era rimangiato la sua promessa. Molti di loro, quattro di loro, vennero alla fine condannati a morte, ma in realtà ci fu una quinta condanna a morte, quella di una donna, una popolana piemontese, che salvò alcuni dei carbonari congiurati avvertendoli che le truppe di Carlo Felice stavano venendoli a prendere. Lei venne appunto trovata e uccisa, ma il suo nome è stato rimosso. Ecco, questa è l'eroina che sta all'inizio, l'eroina senza nome, la milite ignota all'inizio del risorgimento. Torniamo a parlare invece di politica, leggendo il Foglio con Michele Salvati, che appunto dal lato dell'economia e della cultura propone un suo manifesto per un nuovo Partito Democratico, mentre invece Repubblica dedica ampio spazio a un incontro di box importantissimo, anche quello per quello che è stata la lotta per i diritti umani e civili negli Stati Uniti, quello tra Mohamed Ali e Frazier, appunto un incontro di pugilato che fu ben più di un incontro di pugilato. Sul Resto del Carlino trovate una lunga intervista a Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna. Il cinema, racconta: mi ha cambiato la vita. Sull'Espresso si parla di un ritorno a un genere letterario che era molto importante negli anni Ottanta e ora è di nuovo importante, il cyberpunk. E infine, da vari siti online, voglio segnalarvi 150 anni della nascita di una grande rivoluzionaria, Rosa Luxemburg. Ne parla appunto articolo 21, 150 anni fa nasceva Rosa Luxemburg, mentre il Quotidiano del Sud dedica un ritratto appunto a Rosa Luxemburg, la rivoluzione come desiderio. E anche su Jacobin Italia Marcello Musto ripubblica un suo articolo che era già apparso sulla Lettura del Corriere della Sera, dedicato appunto a questa grande eroina della rivoluzione socialista, Rosa Luxemburg. Appunto, aspettando, diciamo, che il tema diventi il centro della discussione, tutta la città ne parla, la parità di genere, l'eguaglianza tra i sessi, quel che è stato fatto, quel che c'è ancora da fare, come cambierà la società, può essere utile per orientarci in queste tematiche un'intervista che si trova oggi sulle pagine di Firenze, della cronaca di Firenze di Repubblica, che dove viene intervistata Anna, dove Valeria Strambi intervista Anna Loretoni, che è la preside della classe di scienze sociali della scuola Sant'Anna di Pisa, e dice Anna Loretoni: per la parità di genere gli strumenti ci sono, però si inceppano. Gli strumenti, anche giuridici, per raggiungere la parità di genere ci sono tutti, eppure il meccanismo che dovrebbe garantire il passaggio dalla titolarità dei diritti alla loro effettiva applicazione continua a incepparsi, in certi contesti più di altri, dice la Loretoni. Nei contesti di guerra e di ristabilimento della pace, quali sono le funzioni svolte oggi dalle donne, le chiede appunto la Strambi. Il loro coinvolgimento è aumentato. Le forze armate, dice Anna Loretoni, che è una filosofa politica e si è molto occupata dei temi della guerra e della pace, le forze armate sono sempre più sensibili al tema della parità di genere, e la risoluzione ONU 1325 di 20 anni fa, del 2000, che riguarda l'impatto della guerra sulle donne e il contributo che esse possono offrire nelle dinamiche di soluzione dei conflitti, ne è una prova. La risoluzione tende a valorizzare la partecipazione attiva nei processi di pace e sicurezza, e per la prima volta, richiamando la conferenza di Pechino del 95, viene adottata una loro prospettiva di empowering del loro ruolo, facendo entrare le donne a pieno titolo nei livelli decisionali. Ma queste indicazioni come si sono realizzate in concreto, e che come è messa l'Italia su questo fronte? In Italia, come dice anche una recente indagine Istat, pregiudizi e stereotipi confinano gli uomini e le donne in ruoli ancora determinati in ogni situazione, incluse le operazioni di pace. Sebbene siano passati 20 anni da quella risoluzione, notiamo una diversa sollecitudine dei vari governi sulla sua applicazione. L'Italia sta elaborando il suo quarto piano di azione nazionale, quindi è piuttosto avanti, mentre altri paesi come Bulgaria, Russia, India sono indietro, faticano. I paesi più scandinavi invece sono molto più avanti. Rimane il problema che la questione non riguarda ovviamente soltanto le forze armate. Con la diffusione del femminismo istituzionale, dice Anna Loretoni, ovvero dell'ingresso di una prospettiva femminista all'interno delle istituzioni, penso soprattutto a quelli europei, si aprono grandi possibilità, anche se, come dicevo, Gli ostacoli non mancano, persiste ancora una mentalità patriarcale in molti contesti. Pensiamo alla politica e a quello che è accaduto proprio recentemente, nonostante esista una legislazione che prevede la doppia preferenza di genere, che favorisce le donne nelle assemblee legislative, quando poi sono i partiti a dover selezionare i candidati si utilizza il vecchio metodo, il vecchio modello dell'All Boys Network, secondo il quale gli uomini continuano a scegliere gli uomini anche se c'è una donna più competente. Ne potremo uscire, purtroppo, dice Anna Loretoni, scontiamo un ritardo, una resistenza. Il sistema sociale, politico, economico è ancora abitato prevalentemente da uomini. Non si è arrivati a capire fino in fondo che nelle società complesse come le nostre occorre una pluralità di punti di vista, spesso legati alle diverse sensibilità, e quindi l'apporto delle donne è fondamentale. Anche le università non sono immuni da queste problematiche. La percentuale delle donne cala drasticamente man mano che si sale nel livello delle carriere. Ecco, su questo però interveniva Marianna Aprile, ne parlava prima a pagina proprio di questo fatto curioso: non ci sono direttori di giornali donna, non ci sono presidi di facoltà donna, con le dovute eccezioni. I professori ordinari, conclude la Loretoni, sono molti di più delle loro colleghe, per non parlare del numero ancora bassissimo di donne che sono alla guida appunto delle università. Ecco, questi sono alcuni contributi che dà la preside della classe di scienze sociali della Scuola Sant'Anna di Pisa, Anna Loretoni, per la parità di genere, dice a Repubblica Firenze. Gli strumenti ci sono, ma si inceppano. Un ascoltatore dice: ma perché lei ha deliberatamente evitato di dire il nome della donna che venne appunto giustiziata nel 1821 in quei moti carbonari, l'inizio del risorgimento? Non è che io ho evitato, anzi questo era tutto il succo dell'articolo. Lei è la milite ignoto del risorgimento, perché appunto si sa che è stata uccisa, ma nessuno ha avuto la decenza di dirci come si chiamava, nome e cognome. La storia cancellata, questo è un problema che riguarda la vita delle donne e quindi riguarda anche la nostra storia, per questo non l'ho detto, perché non si sa. E invece cambiamo pagina, parliamo della nostra democrazia in cambiamento, in difficoltà, quali sono le sue prospettive. Un'idea ce l'ha John P. McCormick, che è un grande studioso di Machiavelli, che è stato intervistato per l'Espresso da Gabriele Pedulla. C'è un libro molto importante per gli studiosi di filosofia politica, si chiama Democrazia Machiavelliana, un capolavoro di McCormick che è stato appena tradotto per la prima volta in italiano da Biella. E in questa conversazione con Pedulla, McCormick si azzarda a dire: Machiavelli salverà la democrazia. Non il Machiavelli consigliere del principe, non il Machiavelli appunto, come dire, aiutante dell'elite, ma proprio il Machiavelli repubblicano, quello che in realtà ha dimostrato come il popolo è libero soltanto se non si fa mettere i piedi sulla testa dalle elite. Ci sono molti spunti dentro questa intervista, ma insomma il succo è questo: anche se Machiavelli non ha mai usato la parola democrazia e anche se ha espresso riserve sulla democrazia ateniese, per me, dice McCormick, va considerato il primo vero teorico democratico del pensiero politico occidentale. Machiavelli cancella la distinzione classica tra aristocratici e oligarchi, accusando le élite socio-economiche di essere sempre agenti di oppressione sulla gente comune. Inoltre sviluppa i pochi passaggi presenti nel pensiero politico tradizionale in cui ammette a malincuore che la gente comune è in grado di prendere le decisioni giuste, e su questa base edifica una teoria democratica. Insomma, Machiavelli come pensatore della liberazione del popolo. Machiavelli anche come populista, ma populista di sinistra, perché questo è l'altro fuoco, diciamo, del ragionamento di McCormick, che dice di se stesso: sono un difensore del populismo, ma in quanto populismo di sinistra. La differenza tra sinistra e destra è semplice: il populismo progressista è un movimento che contesta gli ingiusti vantaggi reali di cui gode una minoranza. Il populismo di destra è un movimento che sfida i privilegi immaginari di cui godono le minoranze religiose e etniche più vulnerabili. Penso che gli scritti di Machiavelli anticipano il populismo di sinistra, perché incoraggiano i plebei a sfidare le élite e a chiedere loro una quota sempre maggiore di potere economico e politico. E per finire, appunto, c'è un singolare augurio che fa per quanto riguarda l'Italia, che fa McCormick: mi auguro che Mario Draghi diventi la quintessenza del traditore di classe alla Machiavelli. Spero insomma che si comporti come uno dei tanti principi civili, Clearco, Soderini, che giunsero al potere dalle file dell'élite per farsi ben presto i campioni degli interessi della plebe. Sì, il mio desiderio per il nuovo anno è che Draghi tradisca i suoi amici neoliberali e attui delle vigorose politiche sinistra in Italia con la decisione di un Clearco e non timidamente come Soderini, come Pier Soderini, appunto, che era il gonfaloniere di giustizia di Firenze, con cui Machiavelli lavorò a lungo per 10 anni e che appunto veniva rimproverato da Machiavelli perché cercava il compromesso con l'élite a tutti i costi. Ecco, questi sono gli auspici per il nuovo anno di John McCormick, a partire da queste sue riflessioni su Machiavelli che salverà la democrazia. Le trovate in un'intervista di Gabriele Pedullà su L'Espresso. Questo era Everything Is Not, eseguito da Rita Marcotullia al pianoforte, accompagnata da Ares Tavolazzi al basso e al contrabbasso, al basso, e da Alfredo Golino alla batteria. E concludiamo parlando di un gioco, che è prevalentemente maschile, che però è tornato di moda, e se ne è tornati a parlare dal lato femminile. Molti anni fa Walter Trevis scrisse un bellissimo libro che si chiamava La regina degli scacchi, che è diventata una serie molto popolare in televisione recentemente. Tutti hanno ricominciato a giocare a scacchi, e tutti hanno ricominciato a giocare a scacchi in un momento in cui non ci si può vedere, non ci si può incontrare, i circoli sono chiusi, i bar non ne parliamo. E allora cosa fanno gli scacchisti? Giocano online, come fa per esempio Mauro Kovacic, scrittore italiano e vecchio scacchista, così si definisce. Sulle pagine della Lettura c'è un interessante, appunto, articolo, confessione di Kovacic, che si chiama Distanziati in presenza. Sono un vecchio scacchista e ovviamente ho seguito con interesse il rilancio mediatico di cui ha goduto il gioco a partire dalla regina degli scacchi, però voglio sottolineare un aspetto che in questo momento non è stato molto sottolineato: non c'è un'effettiva partecipazione, non si gioca davvero. E quindi che cosa significa giocare a distanziamento, giocare in modo elettronico? ce lo racconta Kovacic, il tempo corre via, e quindi vi invito a prendere la lettura, tanto la trovate in edicola tutta la settimana, e a leggere questo articolo dello scrittore Mauro Kovacic, Distanziati in presenza, appunto il ritorno degli scacchi. Qua finisce la prima pagina, un nuovo tanti auguri a tutti ascoltatori e ascoltatrici per l'8 marzo, festa della donna, chiamiamola festa su Via perché non dovremmo chiamarla così. Grazie a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti e a Maria Chiara Beranek che curano il programma, e a Piero Pugliesi in regia, e naturalmente a Luca De Ioris in console tecnica. Da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle 9 con pagina 3.